Sì, credo che dovresti mettere le cuffie, Daniele Rauseo. Questa è la sigla di Roba da Matti. Tocca a noi.
Ho messo le cuffie, guarda, ho messo le cuffie, Carla Norgauer. Come
tocca
va?
A noi, finalmente. Che bello.
Hai visto?
Che bello. Non arrivano mai le 9:10.
No, però sta diventando un'abitudine, vederci a quest'ora.
Non ti affezionare, Daniele Rauseo. Non ti affezionare. Io sono già affezionata. Sto già male al pensiero che a marzo non torno più. Figurati come sono messa. Sì, a me piace Roba da Matti.
Dopo tornerai.
Mi piace tantissimo. Come stai?
Io sto abbastanza bene.
E voi a casa come state? Ditecelo.
Sì, 076-321-1113, questo è il nostro numero WhatsApp, tenetelo lì perché poi vi chiediamo anche di partecipare al tema di oggi.
Assolutamente, ma potete scriverci qualunque cosa, sì, noi siamo qui. Questa è Roba da Matti, il titolo lo dice, dice tutto, questo non è un programma radiofonico, è un esperimento sociale.
Sì.
Questa è una cosa importante. Allora, io adesso mi sono inventata questa cosa, nel 2025 voglio diventare anche un po' intelligente.
Sei un po' colta, dici?
Un po'.
Ma lo sei?
Un po'.
Dai,
io sono
finta.
molto stress, quindi non posso. Però una parola al giorno, quella di oggi vorrei dire non aggricciatevi. Non aggricciatevi, parola del giorno, aggricciarsi, che sì, non è farsi i riccioli ai capelli.
No, io pensavo corrucciarsi, invece non è neanche corrucciarsi.
No, è forse un po' più fisica, tu devi pensare al riccio che quando ha paura si chiude su se stesso, è un po' questa l'idea. Quindi è come rattrappirsi, soprattutto se prendete un grande spavento.
Ah, ok.
Perché oggi comunque...
Che ti tiri insieme, insomma.
Esatto, esatto. L'idea di vederti tirato assieme è molto bella per iniziare la mattina, ma questo perché non aggricciatevi per quello che sentirete oggi, perché oggi, allora, è una roba da matti, Daniele Rauseo, non si può più uscire di casa senza aver fatto un'esperienza praticamente estrema.
Definiamo qualcosa di estremo.
Che sia un fine settimana o che sia anche soltanto una cena o un aperitivo. Tu sei tipo da esperienze estreme.
Cioè, a volte anche solo una cena può essere un'esperienza estrema. Dipende come va a finire e che cosa mangi dal cuoco, ovviamente. Però sì, io non sono da esperienza estrema. Io ho avuto difficoltà anche al Parco Avventura del Tamaro. Nel senso, non l'ho finito perché sono tornato indietro. Mi hanno tirato giù dagli alberi praticamente. No. Pensa a te come sono messo.
Male. Benvenuto nel club.
Le mie esperienze sono più di relax. Cioè sono andato, ad esempio, adesso ti sto già facendo un paio di esempi, non so, alla Gaia della Capanna Gorda, che è questo cubo di vetro dove guardi le stelle, dormi sotto le stelle, ma appunto dormi, nel senso che non fai niente di estremo.
Però è già tanto, beh, è una bella cosa, ma scopriremo che ci sono avventure estreme, estremamente estreme, ma ci sono anche cose meravigliose, normalissime, le nostre latitudini da fare. Per esempio, tu dici, cosa facciamo questo fine settimana, Carla Norgauer e Daniele Rauseo?
Sì.
Andiamo a caccia di zombie.
Bella idea.
Vero o no?
Sì, è bellissimo.
No, ascolta, è vero, si chiama Zombie Apocalypse.
Ah, esiste?
Ditemi se non è una roba da matti. Dove un civile o una coppia come noi due viene coinvolto all'inizio dell'apocalisse proprio. Questa è una cosa vera. È come nei film. L'obiettivo principale evidentemente è quello di sopravvivere. Compi delle missioni impossibili, cerchi di non farti infettare dagli zombie.
Ok.
Daniele Rauseo.
Sì.
Sappi che la zona dove vai a vivere questa cosa è praticamente è lunga 1,7 km per 600 metri più o meno, circondata dai due lati da un fiume. Insomma, alla fine sono 1.020.000 metri quadrati, cioè corrisponde più o meno a 150 campi da calcio, dove vivi praticamente la sensazione che il mondo sia finito.
E quindi scappi dagli
zombie. Un giorno, una notte, disperso dalla natura, scappi, hai diverse zone, verde, gialle, rosse, a seconda della pericolosità degli zombie.
È un videogioco praticamente.
Ecco, ma la domanda è... E qui guardo anche negli occhi Bacco. La domanda è: ma non si può veramente uscire a bere qualcosa e basta? È così roba da matti uscire a fare cose normali? Chi lo sa? Adesso vedremo. Caro Daniele Rauseo, al di là del fatto che io mi accontenterei anche di un aperitivo con il cantante dei Maroon 5,
quella è un'esperienza estrema,
soprattutto per lui, credo. Sì. Credo soprattutto per lui.
Poi bisogna trovarlo prima.
Comunque, ci stavamo chiedendo in questa roba da matti oggi, che con il fine settimana che si avvicina, riusciamo a vivere ancora delle cose tra virgolette normali, che poi anche lì va definita la normalità. Abbiamo parlato di questa esperienza zombie apocalypse, quindi andare a caccia di zombie per un fine settimana. Sappiate che quest'anno ci sono solo due date. cioè vanno veramente a ruba queste cose. Sì, certo. Sì, a giugno e a luglio. Il prezzo è circa di 150, tra i 150 e i 200 franchi a persona, e non sono ammessi minori di 14 anni, questo nel caso foste interessati. Se invece volete proprio andare lontano, un fine settimana, potremmo andare, Daniele, in una casa infestata da fantasmi.
È una bella idea, sempre in quell'ambito un po' tetro.
Ma a te ti pare?
Ma perché devi andare? Che poi magari alcuni ci credono davvero.
Boh, tu e io nella casa della pazzia già rischiamo di entrare e non uscire più.
Non usciamo
questo
più,
è sicuro.
Sì.
Però... ed è infestata da 600 anni, secondo i proprietari.
Sono curioso di incontrare qualcuno che ha 572 anni.
Preciso, preciso. Oppure si può andare in Scozia, dove evidentemente in Scozia non manca niente per trascorrere una notte di sano terrore, dove c'è questa stanza infestata, pensa un po', qui leggo, ricreata nei dettagli da incubo proprio, i dettagli sono da incubo, la cameretta da letto di un bambino edoardiano di 7 anni.
Mamma mia.
Con tutti i giochini, con tutte le cose, le scatolette, chissà cosa c'è dentro, e addirittura i suoni dell'oceano che si infrange sugli scogli fuori dalla finestra.
Che paura.
Ma appunto, perché se devo andare per passare la notte in bianco...
Tanto vale...
La vedo un
io
po'...
sono stato in Scozia, Edimburgo ti accompagnano per le strade infestate, fanno i giri organizzati, ma io sono stato lontano da queste esperienze.
Queste case. Sì, poi c'è questa casa meravigliosa che è stata ispirata da un libro fantasy, The Stranger's Guide to Tallinston, quindi la guida per gli stranieri che vogliono andare a Tallinston, di John Tarrow. Ci sono delle regole ben precise, però se volete entrare in questa casa dovete rendervi invisibili, non fare amicizie e non parlare coi morti.
Ah, certo.
Non vedi l'ora.
Io so fare la prima. Mi so rendere invisibile.
Io invece parlo anche coi sassi, quindi secondo te come faccio a stare zitta?
Okay.
Bene, però non aggricciamoci.
Sì.
Non aggricciamoci.
Non
quindi...
come si dice? Impauriamoci.
Sì, non abbiamo timore, esatto. non siamo spaventati, non chiudiamoci a riccio, non aggricciamoci, ma forse anche un po'. Proprio per il fatto di dirci roba da matti, serata o fine settimana, no? E lo chiede al direttore dell'ente del turistico regionale del Moesano, Cristian Vigne, che ha già uno dei miei cognomi preferiti, tra l'altro.
Così,
ieri abbiamo parlato di nomi e cognomi, Cristian, quindi il tuo cognome è uno dei miei preferiti, ma non si può fare una cosa normale, secondo te?
Ciao Carla, ciao Danny.
Ciao.
Sì, beh, sicuramente, nel senso che noi proponiamo cose che chiaramente permettono l'immersività nella destinazione e quindi la possibilità di conoscerla meglio e di entrare in empatia. E questo è chiaramente normale nell'esercizio, diciamo, della propria quotidianità, e sicuramente invitiamo anche a delle scoperte un po' più mozzafiato, dove effettivamente
anche voi
prima Danny parlava del parco avventura, piuttosto che ci sono chiaramente delle possibilità di entrare chiaramente all'interno di foreste, magari non in modo ordinario, ma in modo appunto avventuroso. E questo è chiaramente un elemento che può rientrare nella normalità. Quindi sì, noi accogliamo veramente con piacere chi vuole conoscere bene le nostre realtà, le nostre soprattutto cime, quindi l'avventura la troviamo
perché
e la scopriamo proprio dall'alto, dove effettivamente anche per chi come me magari soffre di vertigini è già un fatto estremo arrivare proprio lì sui picchi e guardare magari verso il basso, ammirare le bellezze della natura, ma poi avere anche il cuore che palpita, perché effettivamente lì l'emozione è tantissima.
Ma cadaveri che camminano, zombie non ce ne sono?
Non ce ne siamo mai resi conto, ma effettivamente
cose estreme così non le avete mai organizzate fino a quel punto lì?
No, diciamo che effettivamente non rientra ancora nella nostra linea d'offerta e
hai detto ancora,
ne discuteremo ma effettivamente speriamo di no.
Ma dal tuo punto di vista, dal tuo veramente palazzo privilegiato, che è quello che è lo sguardo sul turismo in generale, perché secondo te c'è bisogno di così tanta stravaganza? Ci stiamo annoiando?
Ma no, effettivamente c'è quella voglia di entrare a vivere una realtà in alcuni casi anche in modo magari strutturato. Chiaramente questo permette di farlo, visto che è organizzato, in modo sicuro, quindi ci si lascia condurre, lo vediamo da una slittovia ad esempio meccanizzata, che potrebbe essere facile ma non per tutti lo può essere, quindi già in quel caso sei comunque all'interno di binari che ti conducono verso una meta. Abbiamo iniziato queste avventure probabilmente con Luna Park, dove effettivamente si arrivava a delle realtà appunto giocose, in un certo senso, adrenaliniche appunto, per poi invece essere oggi magari inseriti in contesti un po' più magari nostri, ma con delle realtà appunto virtuali o comunque stravaganti. Bah, non ce n'è proprio bisogno, diciamo che l'individuo chiaramente cerca queste avventure, le utilizza anche, ma però vediamo che analizzando un po' e discutendo anche con la gente, quelli che sono i frequentatori amano moltissimo avere l'esperienza, magari il fare esperienza durante la
prova. E poi magari sono degli escamotage per far scoprire il territorio, una città. Adesso vanno di moda anche, adesso da qualche anno, le escape city, che sono un po' le escape room allargate, dove tu vai in alcune zone specifiche della città, c'è anche qui da noi nella Svizzera italiana,
c'è anche a San Bernardino tra l'altro.
Ah, vedi, vedi, esatto. Puoi andare a cercare punti dove poi ti viene raccontata anche un po' la storia del luogo, la storia di quel monumento, di quella casa. Quindi sono occasioni magari meno estreme, ma che ti permettono di conoscere la città.
Ma sono delle diciamo metodologie attuali che ti permettono appunto, come ben descritto, di entrare in un territorio e apprendere in modo giocoso anche con la famiglia, quindi diciamo sì, coinvolge proprio tutte le fasce d'età quella realtà, e quindi hai già una preparazione alla base, come qualsiasi progetto importante, che vai a selezionare determinate realtà che tu vuoi far conoscere, e attraverso questa metodologia giocosa appunto vai a far scoprire quella realtà dove uno dovrebbe trascorrere la giornata, la vacanza.
Non è così estremo, insomma.
Non è estremo, ma
tu hai già fatto delle vacanze così fuori di testa, adesso al di là della caccia agli zombie, da roba da matti
esperienza. Non così estreme, ma perché non ne sento proprio l'esigenza, ma ecco, di vivere l'esperienza di una notte sotto le stelle in una capanna, magari dove hai veramente il minimo vitale, quindi non hai magari la corrente elettrica, cucini ancora sul fuoco e via discorrendo, sì, ma sono quelle realtà
robe
che
da lupetti,
da scout, esatto, dove effettivamente torni indietro a una certa realtà a cui oggi non siamo più abituati, e che quindi ti permette di metterti un attimino in contatto col territorio. Sì. Ma noi lo vediamo anche a chi magari viene nella realtà del Moesano e vuole partecipare anche solamente alla raccolta dell'uva, piuttosto che a rastrellare i campi col fieno. Quindi hanno bisogno magari anche manager importanti, che hanno bisogno di entrare a contatto con la natura e con chi vive magari nel quotidiano, anche nel fare appunto quelle esperienze.
Certo. Però giustamente il nostro pubblico ci dice: fate la trasmissione che si chiama Roba da Matti e promuovete le cose normali. Ma perché io rimango scioccata di fronte a queste cose, sono una ragazza semplice, però ci sta, voglio dire. Poi dicono anche, magari una cosa estrema potrebbe anche uscire a bere un aperitivo con la Carlina, lì dovete avere coraggio molto, perché io da 0 a 100 a chiacchierare vi distruggo.
Adesso vi do il numero,
però magari a casa hanno fatto delle vacanze estreme o hanno fatto delle vacanze semplici che gli hanno stravolto la vita, insomma. È vero che poi dopo anche lì dipende dal tuo livello di coraggio, mio meno 20, e dipende appunto da quanto sei disposto a provare, a vivere. Io non me la sentirei di andare un weekend a caccia di zombie, sinceramente, Christian.
Ma vedrei volevo raccontare un aneddoto, perché mi hai fatto venire in mente una camminata una volta dove si andava veramente in salita e c'era anche Carla e non ha taciuto un attimo. Ho veramente dei polmoni fantastici,
strano,
perché lì nessuno riusciva veramente a spiaccicare parole, lei era veramente una bella radiolina. E quindi stavo pensando al tuo weekend con gli zombie, potrebbe diventare
scappano loro
appunto. Weekend con Carla.
Ok, molto bene, andrei avanti con la musica. No, bello.
Ascoltiamo una canzone,
bello,
poi torniamo.
No, grazie.
Perché ci sono altri ospiti che vogliamo
voglio
presentare.
Bene anch'io.
Sì.
Allora, ci stiamo chiedendo, anche se a Roba da Matti c'è sempre l'assoluta libertà di espressione, l'assoluta libertà di scelta di vita, per noi vanno bene tutti, quindi, però alcune notizie ci lasciano un po' perplessi, come quella di scegliere di andare a passare un fine settimana facendo fuori degli zombie. Però può essere,
perché di questo stiamo parlando, no? Di esperienze strane, di iniziative turistiche un po' estreme che poi qualcuno vive.
Però alla fine la pubblicità è l'anima del commercio, quindi attira. Da noi in Svizzera, grazie anche al nostro paesaggio, abbiamo diverse possibilità di vivere cose fantastiche. Abbiamo montagne, abbiamo fiumi, abbiamo laghi. Sappiamo che gli enti del turismo sono molto adrenalinici, anche loro sono adrenalinici. Si può per esempio dormire sulla palla paglia, da noi si può dormire nelle palafitte, tipo a Neuchâtel, si può dormire in bariglio, enorme botti di vino vuote.
Beh, certo.
Sottolineiamolo che non si sa mai. Oppure poi, vabbè, dormire in un tipì, dormire in una yurta, queste cose ci sono. La cosa che mi ha colpito, che mi ha fatto esclamare roba da matti, Daniele, è andare a Lucerna. Tu puoi andare a dormire in una prigione.
Ma che bella idea.
Io mi chiedo, perché in una prigione?
Lasciamo questo punto di domanda così lì, messo lì. Perché non c'è un perché.
Secondo voi, perché? Perché in una prigione? Quale strano meccanismo scatta, Christian Vigne?
Ma sicuramente l'esperienza in ogni caso. Cioè, quindi sicuramente chi sceglie di andare a vivere quell'esperienza è alla ricerca di qualcosa di particolare. Chiaramente bisogna capire perché vai a creare quell'offerta, ed è lì un po' tutto il punto di domanda a cui andare appunto a rispondere. Quindi c'è sicuramente quella nicchia di mercato dentro la quale uno si inserisce, chiaramente si punta al business, vai ad arricchire chiaramente un'offerta che è quella del dove dormire in una maniera particolare. Ci può stare sicuramente, se il mercato risponde vuol dire che
vuol dire che c'è la curiosità, probabilmente, di provare anche una sensazione di disagio, magari proprio per questa questione di immedesimarsi, la privazione della libertà, che è una delle
sapendo
peggiori
che comunque
privazioni,
che dopo
tu puoi uscire,
quindi
non vale molto come sistema.
Sarà il pagliericcio del letto della prigione.
No, qualcuno andava da ragazzo nei cimiteri a tarda sera, era quasi una scommessa tra amici, chi ha più paura
la
perde.
L'adrenalina quella, la paura, capisci? La paura, il bisogno di aggricciarsi.
Esatto.
Rientra in questo bisogno. Sì, quindi infatti Patrizia è una di quelle. C'è anche il bisogno proprio forse di mettersi nei panni di qualcun altro, Danny, proprio di immedesimarsi. E allora io credo che ci siano delle esperienze che possono cambiarvi la vita e che diventano assolutamente inclusive, e sono quelle per esempio che offre Casa Andrina a Lugano con Mosca Cieca. E con noi oggi ci sono Marco Ruz, che è uno degli organizzatori. Ben arrivato, Marco.
Buongiorno a tutti.
Ma soprattutto c'è Michelangelo Petrolo, cameriere cieco. Adesso definirti cameriere, Michelangelo, è un po' riduttivo, sei più che un cameriere ormai.
Ma no, diciamo cameriere, organizzo anche un po' le serate, diciamo, con gli altri camerieri, con i volontari.
Sei già un maître, secondo me, sei già un maître.
Un metro no, però devo dire che comunque da quando è iniziato questo progetto ci sono quasi dall'inizio, quindi sì, sono già circa 15 anni.
Sei la memoria storica.
Sì.
Senti, tu da non vedente, da cieco, qual è la vacanza più estrema che hai fatto? Ce la raccontavi prima.
Ma vacanze estreme, non penso, per me non erano estreme, è che quando ero giovane i soldi erano pochi e si partiva in sacco a pelo, tante volte si lasciava lo zaino magari nel deposito della stazione con tutti i vestiti eccetera eccetera eccetera, quindi si andava, si dormiva in spiaggia, si faceva la vita notturna, poi di giorno si andava a prendere per cambiarsi, per essere un po' in ordine, ogni tanto si portava la roba in lavanderia, insomma questa era la cosa che io ricordo proprio con piacere, ecco.
Beata gioventù, Michelangelo. Allora parliamo di questa Mosca Cieca, Marco, come funziona?
Le cene al buio sono proposte da anni da Unitas, l'associazione ciechi ipovedenti della Svizzera italiana con sede a Tenero, e vengono svolte a Casa Andrina con sede a Lugano. Hanno la finalità di avvicinare l'opinione pubblica, la popolazione a questo mondo della cecità in un modo leggero, perché la cecità è una tematica che si può affrontare in diversi modi. Unitas l'affronta in diversi modi. Le cene al buio è un modo piacevole di far incontrare le persone vedenti in questa situazione, che è un'esperienza sensoriale unica.
È estrema. Caro mio Marco.
Sì,
è una cena in situazione estrema, Danny, perché è buio totale.
Io l'ho fatta,
Cioè, non esperienza. È che c'è uno spiraglio, proprio buio totale.
Sì, vietati i cellulari perché appena si illumina un display, insomma, rovini un po' la sorpresa, per così dire, o l'esperienza a tutti gli altri. Però si può andare in due, si può andare anche in gruppo. Io ho fatto un'esperienza in gruppo, poi non so.
Feste di compleanno, di tutto e di più.
Michelangelo, forse noi eravamo un po' birichini, c'era una cameriera simpatica e poi dopo un po' che sei al buio inizi a capire dove mettere le mani e allora rubavi il bicchiere di vino a quello di fronte e a quello di lato e facevi questi scherzi.
Sì, ma infatti hanno preso il tuo nome e tu non potrai mai più
infatti
entrare.
Infatti non sono più tornato, però diciamo che si sorride, si capisce anche un po' la vostra esperienza, no?
Sì, allora... Diciamo che il progetto è nato come sensibilizzazione, però questo non vuol dire che uno va a fare questa cena e non si può divertire, anzi, cioè è bello,
è
bello quello che uno va, si fa la sua cena al buio, si diverte, magari all'inizio è un po' impaurito, un po' per il buio, un po' per la situazione che non sa bene come muoversi, ma dopo alla fine funziona. Però la cosa importante è che poi io vedo da anni che sono lì, praticamente dall'inizio, che comunque sia anche queste persone che vengono qui magari per farsi la serata, ubriacarsi, perché succede anche quello,
aia,
alla fine chiedono sempre un qualcosa di come facciamo noi a fare, per esempio, che ne so io, a usare il cellulare, come facciamo a usare il computer.
Sì.
Comunque gli rimane qualcosa anche della cecità e questo
è importante,
è molto importante,
è molto inclusivo,
cioè,
quindi ci includete nel vostro mondo
e
questo
certo.
ci fa molto piacere. Immagino che, ce lo siamo detti prima Michelangelo, ne abbiate viste di tutti i colori, perché succedono aneddoti, disastri, gente che rovescia bicchieri, non è facile anche per il cliente.
Ma per il cliente uno in realtà pensa che chissà cosa succede, in realtà non è proprio così, perché la maggior parte della gente non fa disastri.
Ah, vedi?
Quindi uno pensa, dice, non so, rovescio, faccio, il massimo che succede è che qualcuno gli casca un bicchiere,
sì,
magari si spacca il bicchiere, ma quello non è così grave, o magari se si versa l'acqua, perché hanno la possibilità chi viene a cena di versarsi l'acqua, che magari rovescia un po'.
Sì.
D'acqua
a
sul tavolo.
A me avevate consigliato di mettere il dito nel bicchiere, perché così quando arriva al livello dell'acqua ti accorgi. Però
no,
non
invece,
si può fare?
No.
Ho fatto una cosa sbagliata.
Perché allora, nell'immaginario comune uno pensa che un cieco quando riempie il bicchiere caccia dentro il dito.
No, vabbè, io nel mio bicchiere, il cameriere forse no. Invece voi come fate?
No, non forse no, perché... E sicuramente no, ma neanche a casa, non lì
certo,
quando serviamo, perché quando serviamo il vino, cioè io l'unica cosa che faccio è tenere il bicchiere in mano.
È così il
peso. Io tengo il bicchiere in mano, col peso so quanto ce n'è, se ce n'è un quarto, se è mezzo, se è tre quarti, eccetera.
Devi usare la testa, sì. Daniele Rauseo.
Hai ragione.
Se appoggio il bicchiere, anche versando l'acqua, allora non so più quanto ce n'è. Allora devo cercare di metterne poco, ma è molto più complicato.
Ma tagliare il cibo? Questa è la cosa che mi preoccupa.
Lì sì che si usano le mani, io ho usato le mani, giuro.
Sì, purtroppo lì tanta gente usa le mani. Adesso ho iniziato, perché prima di entrare spieghiamo un po' come va la serata. Allora, quando si spiega come entrare, come fare, eccetera, dico sempre che è vietato mangiare con le mani. Perché se io vado al ristorante e se mangio con le mani mi sento sotto osservazione.
Giusto.
E quindi lo dico. Poi in realtà se uno lo fa non gli dico nulla.
Perché anche non vedere cosa c'è nel piatto hai una sensazione, diciamo, di disagio, e il sapore sembra quasi diverso.
Ma la maggior parte dei clienti non riescono a capire appieno quello che è dentro,
sì,
perché è complicato.
Sì,
è complicato anche per me che sono cieco, che non riesco a capire sempre cos'è quello che sto mangiando.
Sì.
Quindi immagino uno che si ritrova così, insomma.
Sì, sì, no, però è una bella esperienza, una bellissima.
Sì, infatti Agata ha scritto che lei ha partecipato a una cena al buio ed è stata una serata fantastica, ci dice Agata. Elena invece, secondo lei, l'idea di dormire in una prigione proprio non l'ha alletta. Tu, Christian Vigne, dall'alto del tuo Moesano, faresti una cena al buio o l'hai già fatta?
La farei, sì, nel senso che è una cosa che mi ha sempre attratto parecchio. Non ho mai avuto l'occasione di andare a viverla in prima persona. Abbiamo fatto quelle col delitto, ad esempio, ma sono tutt'altra cosa. Ma comunque dei momenti in cui si sta tra la buona gastronomia e la buona compagnia. Quindi sì, quella al buio mi intriga, perché poi sicuramente si sviluppano quelle cose che effettivamente non ci appartengono, come
sensoriali,
si è appena detto.
Certo.
Noi siamo abituati a mangiare probabilmente anche con gli occhi, e quindi sai benissimo cos'è lì davanti, hai tutta una commistione di elementi che ti permettono di veramente gustare appieno. Farlo con, diciamo, il buio attorno, dove effettivamente non hai anche quella distrazione poi mentre stai con i tuoi commensali a discutere altre cose, sono tanti gli elementi che effettivamente ci sembrerebbero strani, Sicuramente, ecco, questa è un'esperienza, chiamiamola estrema, che farei molto volentieri, ma che potremmo addirittura pensare di sviluppare, magari con delle particolarità, proprio per magari entrare a...
Sta già pensando di portarla a San Bernardino, glielo vedo.
Vuole rubare l'idea.
Vedo nell'occhio, sta già pensando.
No, la adattiamo, non rubiamo nulla.
La
bisogna essere capaci.
Gemellaggio, sta partendo un gemellaggio svizzero-italiano. Grigioni, Ticino, sta partendo un altro gemellaggio. Comunque continueremo a parlare di Mosca Cieca, di questa cena al buio, che è consigliabile proprio per capire, per sviluppare anche altri sensi. Un volo sulla Luna, io non so se lo farei, potrebbe essere una cosa estrema, però se mi invitasse Michael Bublé...
Sì, secondo me ti porta Elon Musk.
Tac. No, Michael.
E lui ti porta, non Michael Bublé.
Questa la so tutta, posso cantarla?
Però spegniamo il microfono per piacere, perché... Come fly with
me. Torniamo sulla Terra, Daniele Rauseo, torniamo sulla Terra, stiamo parlando di esperienze estreme, fine settimana estremi, cene estreme,
turistiche e non.
Esatto, ma anche cose normali o esperienze che sono consigliabili, come quella della cena totalmente al buio di Mosca Cieca, anche se dal nostro pubblico ci dicono...
Eh sì, c'è Filo che ci dice: io sono dovuto uscire a metà cena perché il buio totale dopo un po' mi ha fatto girare la testa. Accade?
Accade, Michelangelo?
Accade abbastanza spesso. Spesso, nel senso che uno, se comincia quando va dentro, gli gira un po' la testa, magari non si sente proprio a agio, però una volta che è raggiunto il tavolo e incomincia a toccare quello che c'è intorno, già si tranquillizza.
Sicura,
se poi ha la pazienza che gli servo due bicchieri di vino, è a posto.
A posto, gira la testa, ma per un altro motivo. Okay.
Invece ci sono alcune persone che magari vengono lì per vincere la paura del buio, allora in quel caso... è già complicato, perché diverse persone entrano ed escono subito perché non ce la fanno sopportare il buio. Poi magari in un secondo tempo tentiamo di riportarli dentro, alcuni ce la fanno, altri mangiano fuori. Comunque devo dire che sono due per mille.
Sì, cioè
la maggior parte della gente non ha nessun problema. No.
Quindi funziona, Marco, cioè la maggior parte della gente la vive positivamente, però ci sta che anche qualcuno non ce la faccia.
Esatto, sì. Poi ci sono anche camerieri comunque che vanno a sostenere la persona e quindi
ti parla,
eventualmente si porta fuori.
Le sensazioni sono anche diverse, no? Ci diceva Michelangelo che tutti pensano che i tavoli siano rotondi.
Non svegliamo troppo, però.
L'immaginario è che il tavolo sia ovale. In realtà non è così. Okay. Non vi dico com'è, ma non è così. Okay.
Ecco, anche perché dobbiamo stare attenti a quello che diciamo, perché da casa Andrina c'è un gruppo d'ascolto. Quindi sono giù, hanno mandato anche la fotografia. Il gruppo d'ascolto di casa Andrina ci sta valutando. Quindi dobbiamo dire le cose bene come stanno.
Certo, poi... avevo una domanda per Michelangelo, perché quali gaffe si fanno da clienti in questo caso? Adesso Carla prima ha detto ne avete viste di tutti i colori. Ora, ci sono dei modi di dire che vi infastidiscono più di altri o degli errori, delle gaffe che noi facciamo con persone non vedenti?
Allora, in realtà no. Perché io penso che le persone vedenti si fanno troppi problemi a dire perché so io arrivederci, ci vediamo domani, eccetera. Esatto. In realtà io e la Cinzia, che anche lei è una cameriera a buio, cioè io gli dico ciao Cinzia, ci vediamo domani.
Certo.
Ma quindi, infatti Michelangelo...
non è che togliamo il verbo.
Sai perché sta dicendo questa cosa? Perché quando io prima ti ho detto, te la racconto, perché te la racconto giustamente, perché tu è come se ascoltassi la radio tutta la vita, giusto? Che è una cosa meravigliosa la radio.
Vero.
Prima quando io ho detto immagino che ne abbiate visti di tutti i colori, mi ha fulminato con lo sguardo, dicendo sì, mi ha guardato, ma come osi?
No.
Guarda che eravamo già d'accordo Michelangelo e io, l'abbiamo messa giù a tavolino questa cosa, vero?
So. Certo. Però insomma non ci sono gaffe, bisogna parlare tranquillamente.
Bisogna parlare tranquillamente, perché uno si fa troppi problemi e dice ma come faccio adesso a dire ci vediamo domani? Cosa dici? Ci incontriamo domani? Ci sentiamo domani? No, ci vediamo.
Ma è distinto. Insomma.
Ci vediamo. Perché comunque anche uno che non ci vede lo sa, ci vediamo,
ci incontriamo,
ecco.
Comunque io questo gemellaggio con il Grigioni lo farei, Marco. Anche perché va detto che soprattutto San Bernardino, caro Christian Vigne, sta vivendo una stagione roba da matti.
Ma diciamo che...
Segreto?
Sono dei begli anni, nel senso, bolle, tanta roba in pentola e beh, il segreto è chiaramente sapersi profilare bene, saper proporre o avere una buona proposta da mettere sul mercato e poi soprattutto anche promuoverla molto bene. E questo ci stiamo riuscendo, negli anni abbiamo tenuto vivido il contesto e la gente ha sempre risposto, chiaramente la meteo deve essere dalla nostra perché altrimenti non hai un'offerta, essendo comunque nella maggior parte dei casi open air, quindi ci sono appunto delle conseguenze positive in tutto questo e grazie anche San Bernardino col progetto Swiss Apps che sta vedendo appunto una riorganizzazione concettuale e quindi una nuova offerta sta avendo i suoi ritorni.
Sta facendo finta di niente.
Frizzante.
A proposito di iniziative turistiche, volevo toccare, non l'abbiamo ancora fatto, il tema social. Non è che alcune iniziative sono fatte solo per fare notizia sui social? Sono iniziative instagrammabili e questo può creare anche un rovescio della medaglia? Chiedo.
Molto, ed è anche una domanda che spesse volte ci si pone, nel senso tutto quello che è oggi è instagrammabile, che quindi attira per quella che è la sua frivolezza, tra virgolette, quella che è anche un'offerta di passaggio, può chiaramente far leggere in modo distorto quello che è effettivamente l'offerta della destinazione. Quindi bisogna essere molto equilibrati in tutto questo e anche noi come ente turistico monitorare queste cose affinché ci sia un giusto arbitraggio e soprattutto un rispetto per quello che la destinazione può dare e quello che poi in alcuni momenti diventa un po' il fuoco d'artificio che maggiormente attira verso.
Il classico one shot, no? Che tu arrivi, fai la foto e te ne vai e non vivi l'esperienza sul posto.
Non vale.
L'abbiamo visto anche anni addietro, nel senso con quello che era anche il caso delle Maldive, piuttosto che, nel senso che poi c'è anche da gestire purtroppo una situazione che scappa di mano ed è per quello che bisogna essere abbastanza ben ponderati ed equilibrati nel poterla dare.
Ma voi siete, Marco Ruz, Mosca Cieca, sui social?
Siamo sui social, su Facebook in particolare.
Quindi questo è importante.
Ci sarà probabilmente un'evoluzione anche da parte nostra.
Perché sono importanti.
Quante persone lavorano al ristorante Mosca Cieca?
Una ventina di camerieri e aiuti camerieri, perché c'è la componente cieca oppure ipovedente e poi c'è la parte di personale vedente.
Sì, e quindi collaborate, una bella collaborazione. Poi dicevi che molte aziende organizzano cene di team building che va tanto di moda, no?
Sì, abbiamo parecchie richieste, esatto. Ci sono feste di compleanno organizzate da privati, ci sono aziende che sotto Natale in certi periodi dell'anno ci richiedono esperienze, anche aziende piccole, aziende medie di tutti i tipi, quindi è un bel successo perché comunque Mosca Cieca non fa pubblicità. Mosca Cieca vive veramente sul passaparola, sui clienti che ne parlano. Esiste solo il sito web e il sito web lavora da solo senza campagne di pubblicità sotto, quindi è il bello che testimonia il successo dell'iniziativa e che viaggia da solo.
Sì. E qui stiamo applaudendo dentro, noi stiamo applaudendo dentro, non si sente ma stiamo applaudendo dentro.
Grazie mille anche per la possibilità di essere qua presenti, sicuramente in futuro si potrà fare magari di più nell'ambito della promozione.
Sai chi potrebbe essere interessante invitare? Il cuoco, secondo me. Sì, per capire come è Michelangelo, come prepara, perché secondo me quel cuoco lì ci sfida. Non pensi che le prepara giù apposta l'Alexander?
Ma sì, sicuramente lui mette, non so, dei gusti diversi in modo da ingannare un po' forse il cliente ogni tanto. Diciamo metterlo alla prova.
Vedi, quindi ci sta.
Io sbaglio anche vedendo, sbaglio a mettere gli ingredienti, quindi non è che...
Figurati.
Il cuoco è non vedente?
No, assolutamente no, okay. Ci vede benissimo.
Però il suo ha degli aiuti comunque anche.
Esatto.
Sì.
Allora, il cuoco ha un aiuto che è un volontario di solito che fa il bar e aiuta anche il cuoco. Adesso c'è anche un apprendista che un giorno alla settimana aiuta lei in cucina e poi noi camerieri facciamo tutto il resto.
Ma sei mai stato a San Bernardino, Michelangelo?
Sì.
E? Ma, hai dei bei ricordi? Dici la verità.
Ma io sono stato soltanto a far racchette, non è che sono andato a fare chissà che. E comunque da cieco non ero mai andato prima, perché io comunque non sono nato cieco, ma sono diventato. Prima ricordi da vedente non ce li ho purtroppo.
Mm-hmm.
Comunque stanno arrivando fotografie di cani a passeggio, certo. Silvana ci scrive, insomma stanno arrivando le foto da San Bernardino. Io posso solo fare una domanda seria?
Devi?
No, però è vero, con il cuore, Christian Vigne, perché abbiamo detto state vivendo una stagione stratosferica, pazzesca, bellissima, eppure avete vissuto un 2024 terrificante, insomma, per la Mesolcina è stato un anno tristissimo, noi siamo con loro come con la Valmaggiore, la Vizzara. Sono importanti anche queste cose, però lo svago alla fin fine poi arriva anche come una boccata d'ossigeno, al di là che economicamente è importante.
Assolutamente sì, nel senso che la stessa comunità colpita a un certo punto ha avuto esigenza di aggregarsi al di fuori di quello che erano i lavori di ripristino e altre cose, quindi fare festa, il fare degli eventi porta chiaramente alla leggerezza che dopo delle realtà importanti come quelle che hanno colpito la Mesolcina o comunque in quel periodo hanno colpito nelle settimane, certo, nei weekend soprattutto varie località, sì, e vi dicendo permette di ritornare coi piedi per terra, tornare ad una realtà che è effettivamente quella che si spera sempre, che ci si augura, e quindi è quasi terapeutico. È bello organizzarlo, è bello pensarlo per dare chiaramente un attimino di nuova realtà,
anche di speranza,
speranza a chi ha vissuto, sì, determinate situazioni, ma soprattutto per poi coinvolgere anche chi da fuori vuole entrare, dare magari anche un sostegno maggiore e via dicendo, ed entrare appunto ad abbracciare anche in un altro modo le comunità locali.
Quindi abbracciamo tutti, li abbracciamo vedenti e non vedenti. Sì. Noi torneremo, credo, a parlare ancora di questa bellissima esperienza. Io intanto ringrazio Marco Ruz e Michelangelo Petrolo, grazie mille davvero. Mosca cieca, non è difficile, li trovate, Christian Vigne.
Grazie.
E a te cosa ti dico?
Arrivederci alla prossima occasione, perché domani c'è il tuo compagno d'avventura titolare,
Luca Mora. Roba da matti.
Ciao Carla.
Ciao Daniele Rausero.
Quando mi chiami Daniele mi preoccupo sempre.
Ciao Daniele.